I hear something saying, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop qua nell'auditorium di Metro Stratos. È uno stacco quello che abbiamo appena ascoltato, vi capiterà di ascoltarlo molto spesso se siete abbonati alle frequenze di Radio Popolare. Questa sera invece l'abbiamo utilizzato come sigla per presentare il libro di Roberto, chiamato affettuosamente Roberto, visto che è uno della squadra, è uno della famiglia, Roberto Caselli, La storia della Black Music, un libro edito da Oepli, un libro... cominciamo a dire che per esempio è un libro farcito, potremmo dire. Calzo gli occhiali, ma prima però volevo farti notare che in tuo onore per la prima volta mi sono vestito ad hoc.
Cioè, la maglietta della squadra.
Neanche quando abbiamo fatto il libro su di Gianfelice Facchetti avevo messo la maglietta della squadra. Qua invece ho messo la maglietta ad hoc per chi a casa, la maglietta della Stax. Working on the chain. Can't you hear them saying, vi dicevo, un libro farcito, perché per esempio a pagina 25 leggiamo: è uno spiritual in cui le radici risalgono alla guerra civile americana, ma che viene pubblicato nel 1918 nell'antologia Plantation Melodies, a collection of modern, popular and old time negro songs and Southland. Vicino c'è un QR code e se noi andiamo sul QR code cosa troviamo?
Ti trovi la canzone, ti trovi la canzone. Gonna lay down my heavy load.
E quando parlavo di libro farcito intendevo proprio questo, cioè un libro che non solo si sfoglia, non solo ha delle splendide fotografie, ma
si ascolta.
Si ascolta.
Sì, sì, questa è stata un'innovazione grazie alla Oepli che ha avuto questa idea, è uno dei primi libri della loro collana a uscire in questo modo, e quindi c'è la possibilità di mettere alla fine di ogni capitolo un paio di pezzi che sono rappresentativi appunto di quello che si è detto. E poi tramite il cellulare lo inquadrate col QR code e vi sentite la canzone. Quindi è una gran bella cosa, credo, in tempo reale, mentre vi leggete il pezzo, no? E poi c'è anche un extended book in realtà, che è sempre con lo stesso principio, potete andare a vedere degli approfondimenti che sono stati fatti sui vari capitoli, c'è una tracking list, ci sono un po' di notizie sparse, insomma, che in qualche modo integrano quello che è stato detto nel libro.
Il libro è corposo, 300 e rotte pagine, abbiamo detto, è farcito, ha tante fotografie. Non era un'impresa facile. La storia della Black Music è un po' come la Bibbia, senza voler scomodare. C'è tanta, tanta roba, tanta carne da mettere al fuoco.
No, ma infatti l'idea, appunto, visto l'enormità del
scusa,
repertorio...
Scusa, è arrivato un messaggio della Cecilia che dice no, tanta carne da mettere al fuoco. Vabbè, d'accordo.
Sì, comunque, gravissimo.
Ci siamo capiti.
Gravissimo, gravissimo. No, appunto per questo ho pensato di dare un taglio differente al libro, no? Non una storia, come dire, della Black Music che parli appunto di tutti i musicisti che hanno in qualche modo partecipato a creare dei generi musicali. Avrei avuto bisogno di 10 anni e forse non sarei stato esaustivo lo stesso. Ho pensato di dare invece un taglio, come dire, più sociopolitico, nel senso che era interessante, secondo me, andare a vedere quali erano le situazioni, come dire, storiche che hanno poi permesso la formazione di generi musicali, no? Che hanno stimolato i neri americani a scrivere pezzi che in qualche modo li rappresentassero in quel momento. La cosa interessante è che appunto la vita difficile, drammatica della schiavitù e poi successivamente anche una volta ottenuta la formale libertà, la formalità parità di diritti, le cose sono continuate evidentemente ad andare male. Però sempre con uno spirito di lotta ben differente rispetto a quello iniziale di quando erano schiavi. Anche se poi vedremo che anche quando erano schiavi in realtà non mancavano come dire, delle tendenze alla ribellione, delle tendenze a fuggire perlomeno da uno stato insopportabile, no? di vita. Per cui insomma, ogni periodo storico ha una risposta alla vita di questi personaggi, di questi neri, di questo popolo afroamericano che si è trovato in America senza avere nessun riferimento rispetto a quando è iniziata la diaspora africana, no? È cambiata la religione, è cambiato il linguaggio, sono cambiate le persone con cui avevano a che fare, la musica non ne parliamo, e per cui si sono dovuti ricreare una vita. E se non ci fosse stata la schiavitù non sarebbe stato... non sarebbe nato lo spiritual, non sarebbe nato il blues probabilmente.
E quindi, tutto
quello che segue.
Dopo. La musica ha avuto un ruolo fondamentale per coloro che appunto hanno attraversato l'Atlantico in catene e per esempio è stato uno dei primi modi che ha consentito loro di mantenere un rapporto, un legame con la loro terra d'origine, anche un modo per certi versi, uno strumento occulto per comunicare tra loro senza farsi intendere dai padroni, no?
Certo, questo si vede bene nella Railroad Underground, cioè la ferrovia sotterranea, no? Che era stata pensata in realtà da bianchi abolizionisti, no? Che non ne potevano più neanche loro di vedere come fosse trattato il popolo nero nel sud degli Stati Uniti. E i più reattivi, i più radicali, avevano introdotto questa possibilità di far fuggire i neri dalle piantagioni secondo delle strade ben precise, no? Dei percorsi che evitassero appunto di essere percorse dagli sceriffi oppure da tutti coloro che avrebbero potuto riportarli indietro. Com'era il modo di comunicare? Non sapevano leggere e non sapevano scrivere, per cui non sapevano ovviamente comunicare in altro modo che non con la voce. E la voce era diventata in questo caso lo spiritual, perché un certo tipo di spiritual poteva avere un doppio senso, oltre a parlare di religione, oltre a parlare di una potenziale salvezza all'aldilà, c'era anche la possibilità oggettiva di dire qual era il percorso appunto che dovevano fare. Per esempio orientandosi con le stelle, per esempio sapendo quali fiumi seguire per evitare che i segugi, che gli sceriffi e quelli che i cacciatori d'Italia sostanzialmente cercavano di riportarli indietro, li potessero scoprire. E quindi ci sono personaggi che sono diventati veramente straordinari da questo punto di vista, come Harriet Tubman, che io tra l'altro ho visto casualmente a Harlem, nel quartiere nero, appunto questa statua di questa donna di cui non conoscevo la storia. E poi in realtà era una schiava che è stata liberata e poi ha cominciato lei stessa a diventare una delle principali figure della Railway Underground, appunto, no? Per cui è stata fatta una statua ad Harlem, ma credo che ce ne siano un po' sparse in tutta America proprio per riconoscere il valore e il sentimento di questa donna.
A proposito della ferrovia sotterranea, mi permetto di consigliare a chi non l'ha visto una miniserie televisiva che è veramente fatta molto molto bene. Il regista è Barry Jenkins, è del 21, di 3 o 4 anni fa, ma la si trova facilmente, non mi ricordo.
Su Netflix, Netflix.
Se l'ho vista io, visto che pago Sky, probabilmente deve essere su Sky. Se no, provate a vedere, dovrebbe essere da quale parte lì, comunque. Merita assolutamente di essere vista.
Sì, è anche abbastanza veritiera, devo dire, come almeno per quello che si sa, perché ricordiamo che la ferrovia sotterranea non ha lasciato grandi ricordi di sé, perché ovviamente tutto quello che veniva scritto veniva poi immediatamente distrutto per paura che venissero coinvolte altre persone, e quindi sono soltanto i ricordi degli ex schiavi, ma anche di personaggi importanti come Harriet Beecher Stowe, l'autrice della Capanna dello Zio Tom, che in qualche modo narrava, no, l'esistenza di questa ferrovia sotterranea. Per cui andando a pescare nella letteratura e nei ricordi di questi personaggi si è ricostruito il tipo di percorso che facevano questi fuggiaschi per trovare la libertà nel nord degli Stati Uniti, o meglio ancora in Canada.
Roberto, accennavi prima a la statua che hai visto ad Harlem, dedicato alla signora che ci raccontavi, e mi offri il destro per chiederti il ruolo della donna nella musica black.
Il ruolo della musica black è un ruolo fondamentale. Basta dire che la prima incisione blues è stata fatta da Mamie Smith nel 1921, quindi è quel crazy blues che è poi l'apertura di un mondo discografico che ha avuto una fortuna straordinaria, contrariamente a quanto pensassero i discografici bianchi. Avevano addirittura creato un disco per un catalogo per i dischi della razza, i Race Record appunto, perché erano convinti che fossero soltanto i neri ad ascoltare le canzoni incise da quelli come loro, no? Invece un personaggio come Bessie Smith, che non ha bisogno di tante presentazioni, con il suo primo disco è riuscito a vendere qualcosa come 2 milioni di copie. Eravamo negli anni 20, pensate un po' il successo che possa aver avuto. Ed è entrato un mercato impensato e straordinario, che ancora oggi è fonte di ricerca da parte di tutti i cultori appunto di questa musica.
Come tutti i giovedì sera abbiamo anche degli ospiti, dei musicisti che ci vengono a trovare sul palco, e ora ho pensato bene di fare uno scherzetto a Veronica Sbergia e Max De Bernardo,
guarda,
che sono
chi arriva
con noi. No, allora no, lo scherzetto non glielo faccio perché era un qualche cosa per prendere tempo in attesa che arrivasse
il nostro Eugenio Finardi, eccolo qua.
Ciao Eugenio, grazie. Accomodati pure.
Grazie. Sì, vieni qua.
Perché volevamo parlare un po' del... in questa storia che facciamo sulla black music, dell'aspetto spirituale della musica degli afroamericani. E qua mi ero appuntato una frase da un'intervista tua, Eugenio, di tempo fa, dove dicevi che la musica è una finestra verso l'assoluto, è un modo per far entrare in noi gli assoluti dell'universo, l'amore e il divino. E quando prima con Roberto ricordavamo che la prima metodologia con cui gli afroamericani si approcciarono alla musica era proprio un qualche cosa che serviva un po' per rimanere legati all'Africa, ma c'era grandemente presente questo aspetto spirituale, no? E quindi prima magari di chiedere a Eugenio di regalarci anche un intervento musicale, gli chiedevo una riflessione su questa che è una tua frase.
È un po' bassino. Mi fai sentire un po' quello in spia, quello che dico? Ho detto quelle testuali parole, però c'è un suffisso. Io sono completamente, totalmente ateo. E quando io parlo di spiritualità, non posso più dire di essere ateo, perché sono arrivato a una conclusione che se serve avere un Dio che risponda a tutte le requisiti, che sia onnipotente, come si dice, le cose che devi avere, no? I requisiti, che sia onnipotente,
onnisciente, onnicomprensivo,
eccetera, tutte quelle cose lì, l'unica cosa che ha tutte queste cose è l'universo stesso. L'universo ci parla, anzi l'universo è fatto di vibrazioni. La fisica quantistica ha dimostrato che in realtà tutti noi siamo onde di probabilità, almeno questo è quello che sono. Siamo in un momento appunto in cui tra le varie carenze esiste persino la mancanza di una verità scientifica provata. Si è arrivati sulla soglia del mistero, no? di cosa sia la materia oscura e tutte queste cose. Ma io lo intendo proprio in senso matematico. La musica non è altro che matematica. Il blues poi e la musica spirituale in generale, i raga indiani, usano una particolare caratteristica di cui si è interessato anche Carl Gustav Jung, che curava Pauli, Wolfgang Pauli, che era un grande uno dei padri dei padri della fisica quantistica, no? Lo scopritore del neutrino, premio Nobel, eccetera, che era però un debosciato, viveva come Keith Richard, ecco. Non a caso molti fisici amano la musica, perché la musica è semplicemente fisica applicata, cioè anzi la musica può essere benissimo una metafora per la realtà quantistica, è la cosa che più si avvicina. Se vuoi fare un esempio di molte cose che riguardano la fisica quantistica in maniera molto molto approssimativa, però per renderlo comprensibile la musica è una metafora perfetta. E quindi quando noi ascoltiamo la musica, ascoltiamo determinate frequenze, determinati modi di cantare, determinati modi di parlare, no? E questo i neri americani lo sanno molto bene, lo sapeva il reverendo King. Because one day I know that my granddaughter is going to be next, e così via, no? Quel modo. Infatti. Bob Marley, la stessa cosa, no, il modo dei predicatori, è lo stesso modo in cui credo Cicerone parlasse, no? Anche perché non avevano questo microfono che permette.
Non abbiamo registrazioni.
Ma sai cos'è? È che continuano cassette. A cambiare tecnologia, cazzo, questo è il problema. Capito? Ogni volta che sei lì ti sei fatto la tua bella libreria, puff!
Sono sul
cloud, Cicerone sul cloud.
Ma per tornare allo spiritual?
Quindi, quello che gli africani sanno molto bene, conoscono molto bene questa, la magia del suono, la ritualità del suono, la conosciamo anche noi, la conosceva la Chiesa protestante ha usato la musica popolare e la sensualità della musica, anche riforma gregoriana, il canto gregoriano, la musica non sensuale, infatti zero canti gregoriani in classifica, a meno che non ci mettano tup sotto. E quindi la mistica, l'esperienza religiosa dei neri americani, ed è un'esperienza che io ho provato una volta andando a Harlem in una famosa chiesa ad assistere appunto al service, al Sunday service, a quello cantato che durava 2 ore e mezza, tra l'altro un concerto pazzesco, ma era una cosa incredibile che a me ci è mancato poco che facessi come Belushi nei Blues Brothers.
Hai visto anche tu la luce?
Vedevi la luce, sì.
Wow! Però dove io vedo veramente la sacralità del blues c'è quel filmatino di Blind Willie Johnson che canta all'angolo di una strada, Soul of a Man, con la moglie che gli fa da corretto e lo accompagna da assistente e col cappello davanti. Mi sto commuovendo solo a dirlo. Ecco, quello lì non avevano nulla eccetto che la voce per accedere.
Per comunicare.
E usavano questi 4 accordi fondamentali che sono appunto gli accordi del blues, la pentatonica minore, no? Cioè tutto il concetto stesso di blues, no? Il blu a caso è la frequenza più fredda, bello è il viola tecnicamente, però the purples non sarebbe stato così carino, no? Invece avere i blues è proprio...
Senti, hai voglia di intonarci qualcosa?
Ti faccio Soul of a Man. Io onestamente non sapevo che avrei cantato, però chiedo di essere pagato con una bottiglietta d'acqua.
Sì, adesso la procuriamo. Intanto ti chiediamo di spostarti su quell'altro microfono. Sì. Questo lo diamo qua.
Ah, con la chitarra acustica proprio da vecchi bluesman proprio.
E qui c'è Max che ne approfitta.
Radio Popolare, siamo in diretta nell'auditorium Demetrio Stratos. Eugenio Finardi ha visto una chitarra e è stato più forte di lui. Ne ha visto anche un'altra.
Domani.
E quindi...
è oggi. È l'anniversario della morte di Demetrio oggi. Che giorno. Dunque, beh, quel giorno io ho cantato, cioè il giorno dopo ho cantato un blues. Però adesso ne faccio un altro. Won't somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of me. I wanna ask the question, answer if you can. Is there anyone that can sure to tell me just what is the soul of me? Several different countries, I traveled in foreign lands. I found nobody sure to tell me just what is the soul of me. Oh, won't somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of me. I asked the teachers and the lawyers, asked doctors across the land. I found nobody could show to tell me just what is the soul of me. Oh, somebody tell me, answer if you can. Somebody to tell me just what is the soul of a man.
Eugenio Finardi, Eugenio Finardi. Ricordiamo che Eugenio sta riportando in concerto la sua Anima Blues, un disco che era uscito un po' di anni fa e che adesso è ripreso.
Vent'anni fa, siamo a vent'anni esatti.
Ben vent'anni, accidenti. Grazie,
noi,
grazie.
Pensa che è uno dei miei ultimi dischi, lo considero un disco quasi nuovo.
Eugenio Finardi, grazie mille. Poi dopo
anni di carriera.
Ti richiediamo di riraggiungerci sul palco. Adesso arriva anche l'acqua, il tempo di prenderla. E noi continuiamo, ricordo che siamo sempre in diretta nell'auditorium di Metro Stratos. Tra l'altro Eugenio prima ricordava che non è un giorno qualsiasi questo, oggi è proprio
l'anniversario
oggi proprio, e infatti domani è l'anniversario del famoso concerto all'Arena
Demetrio Stratos,
storico.
Allora, noi continuiamo e continuiamo con un'altra citazione di...
Posso dire, scusa, una piccola cosa su Demetrio. Demetrio era un grande cantante di blues. E, in realtà Rock Exhibition era una diciamo la versione blues più rockeggiante, però lui, quando l'ho conosciuto, era insieme... cantavamo proprio Muddy Waters, Hoochie Coochie Man, tutte quelle cose lì, quando giammavamo ai soundcheck, gli altri aria disapprovavano, no? A parte Tofani che faceva la ritmica.
E allora, oltre a Eugenio abbiamo anche degli altri ospiti, mentre io invito a salire sul palco Veronica Sbergia e Max De Bernardi, io continuo il ragionamento. Prima avevo citato una frase di Eugenio, e poi continuava il suo ragionamento e diceva anche che la musica è anche profondamente sensuale, legata alla carne a cui dà piacere, a cui dà il ritmo. Roberto, abbiamo parlato come prima elemento della spiritualità della black music, poi sappiamo che per certi versi è stata anche definita la musica del diavolo, quindi da un eccesso all'altro.
Sì, questo dipende proprio dal periodo storico, no? Perché inizialmente il blues era chiaramente la musica del diavolo, perché era in contrapposizione con la musica sacra, con la musica da chiesa, insomma con lo spirituale.
Col gospel.
Col gospel. Sì, il gospel immediatamente dopo, lo spirituale è il gospel, certo. E quindi era assolutamente malvista, tanto è vero che i sensi di colpa che molti neri hanno maturato dietro a queste imprecazioni continue dei predicatori e non solo dei predicatori, alcuni sono morti sul letto di morte, addirittura hanno ripudiato il blues perché convinti che fosse stato proprio il cantare il blues la fonte delle loro malattie, no? Per darti un'idea di come andavano le cose. E poi successivamente invece, con il passare degli anni, soprattutto dalla fine degli anni 50 e gli anni 60, il soul, che seguiva appunto il gospel, che è l'evoluzione del gospel, ha ripreso in qualche modo più musicalmente, più nel senso dello spirito che non nel testo, cioè proprio l'immagine esistenziale.
Ma anche, no? C'è anche il fatto geografico, no? quando non so, Muddy Waters, eccetera, quando erano a sud ancora, suonavano, credo fosse, si chiama Muddy Waters proprio perché suonava su queste
fangose, cioè,
palafitte sul fiume, certo, di giorno, sai, quelle con le reti, tiravano
gli strisci
e li facevano fritti e suonavano il blues e si ubriacavano di juke juice, no? Quella che mentioned, we got a wind and doodle with the beast of juice everywhere, we gonna pitch a wind and doodle. E quella era la parte diabolica, certo, del...
Veronica e Max, voi avete qualcosa di diabolico?
Molto della... diabolico.
Abbiamo qualcosa di diabolico e soprattutto di femminilmente diabolico, che so che è una cosa che può interessare. Non è la solita leggenda del bluesman che va al crocevia e vende l'anima al diavolo. In questo caso la protagonista è una donna che vende la sua anima al diavolo, ma chissà che cosa avrà in cambio. Ma ascoltiamo le parole della canzone. Sold it to the devil and he won't leave me alone. I sold my soul, sold it to the devil and my heart has turned to stone. I'm hateful and I'm evil, I carry a Gatling gun. I drink carbolic acid, but then if I will run, I sold it, sold it to the devil, and my heart has turned to stone. Yeah, I sold my soul, sold it to the devil, and it won't leave me alone. My life isn't happy, and I won't last me long, and everything I do seems like I do it wrong. But I sold it, sold it to the devil, and my heart has turned to stone. Daddy, come on, I done sold my soul, and I sold it to the devil too. Devil and he won't let me alone. I went to a place that knew so well, gonna shot a devil right down hill. I sold it to the devil and my heart has turned to stone. Oh Lord, my heart has turned to stone.
Bravi.
Max De Bernardi alla chitarra, Veronica Sbergia al washboard. Io tra l'altro vi direi, magari se fra 2 minuti ce ne regalate un altro di brano, intanto chiedo a Roberto, pigliando la scusa del washboard, gli strumenti della black music. Partiamo da quelli fatti in casa, il caso dell'asse da lavare.
Certo, adesso è molto evoluto, perché lì abbiamo dei campanelli, abbiamo come dire, anche delle spazzole con cui suonavano. I bluesmen suonavano con dei cucchiai, in realtà, no? Con dei manici di cucchiai.
E anche coi ditali.
Poi coi ditali, esatto.
Sì, la suono con i ditali, ma fa troppo casino.
Parla nel microfono.
No,
fa troppo casino il ditale, allora gli è venuto in mente sta roba delle spazzole, che va benissimo.
Ma infatti è un'ottima idea. E poi c'erano quelli nello Zydeco, nella musica blues della Louisiana, usavano addirittura una specie di corazza che si mettevano al collo, esatto, e la percuotevano appunto in quel caso lì con i manici di cucchiaio, mentre il washboard era fatto con i ditali.
Esatto.
Quello è uno, per esempio, no? Ma poi gran parte delle chitarre erano costruite da casse di tabacco, da casse di qualsiasi cosa potessero contenere, insomma se le facevano per conto loro, estremamente artigianali come si può capire, ma la cosa interessante è che questo dà veramente la dimostrazione, no? Rispetto a molti musicisti attuali che guardano soprattutto lo stile, è l'anima che conta, riuscivano con degli strumenti molto banali, tutto sommato, anzi molto, molto elementari, a invece colpire profondamente, perché riuscivano a installare quello spirito esistenziale che emanavano appunto con pochissime cose, insomma. Tu pensa che il primo strumento è stato il banjo, in realtà, perché la chitarra era poco usata all'inizio, no? I neri vedevano...
Sì, appunto... perché il banjo è uno strumento che tutti accoppiamo alla musica country, però la genesi invece...
Sì, diciamo che contemporaneamente nasce lì, perché i neri, gli schiavi, vedevano i loro padroni suonare il banjo, per cui hanno imparato in questo modo, anche se ci sono... La storia ci dice che probabilmente è uno strumento arabo che era arrivato in Africa.
Infatti, la genesi è quella, non è...
Era arrivata con le invasioni arabe.
È quello strumentino che vendono, sai, con la pelle. Cioè, il banjo, l'unico motivo è che fa casino, no? Perché è un tamburo praticamente col manico, no?
Certo.
Un rullante col manico. Che è l'evoluzione, diciamo, occidentale o comunque un pochino più tecnologica di quello strumento che spesso vendono anche ai mercatini di cose etniche, sai, con
la zucca,
con le corde, con la zucca, con la pelle sopra, certo, no? È quello strumento, e il motivo della pelle è che fa rumore, certo, più rumore di...
Ce l'avete un altro brano da regalarci?
Quanti ne volete?
Ma prima... Davvero mi ha detto, ma canta qualcosa. Allora mi è venuto in mente, visto che l'Eugenio prima ha fatto un gospel, e mi riallaccio, Blind Willie Johnson, mi è venuto in mente poi Josh White, che agli inizi della sua carriera, addirittura poi è diventato anche un attore politicamente impegnato, e fece dei film, e fu messo sulla lista nera dei comunisti ai tempi, negli Stati Uniti, e però agli inizi della carriera si faceva chiamare The Singing Christian, quindi il cantante cristiano, e ha registrato, credo,
sembra un ospite di un comizio della Lega, cioè il...
esatto, in realtà poi lui faceva tutt'altro che il bravo cristiano, per una serie di motivi, però incise questo pezzo che si chiama There's a Man Going Round Taking Names, l'uomo che va in giro a prendere i nomi, che non è sempre quello lì della Lega. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. He took that liar's name and he left my heart in pain. There's a man going round taking names. He took that liar's name when he gets your name. He took that liar's name when he gets your name. He took a lawyer's name and he left my heart in pain. There's a man going around taking me. Let him catch you with your work undone when you get your name.
When he gets your name.
Never let him catch you with your work undone when he gets your
when
name.
When he gets your name.
Never let him catch you with your work undone. If you do, hell will be your home. There's a man going round taking names. He took Abe Lincoln's name when he gets your name.
When he gets your name.
He took Abe Lincoln's name when he gets your name.
When he gets your name.
He took Abe Lincoln's name. There were no slaves he left in chains. That man go around taking names.
Max De Bernardi nell'auditorium Demetrio Stratos, grazie, grazie mille. Roberto, in questa chiacchiera veloce sugli strumenti della black music, beh, un capitoletto sugli ottoni non possiamo non farlo.
Su?
Gli ottoni.
Ah beh, certo. Gli ottoni, allora, gli ottoni interessano soprattutto, più che il blues, interessano il jazz di New Orleans, che inizia appunto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, no? Ci sono, prima di tutto ci sono le marching band che riescono a imporsi, e poi successivamente Buddy Bolden e altri musicisti della prima ora, che in realtà sembrava una cosa strana avere a che fare con degli strumenti di questo tipo, con degli ottoni, no? Come, dove andavano a prenderli in realtà? In realtà non è stato per niente difficile, soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi, con lo smaltimento delle brass band che accompagnavano appunto l'esercito sudista durante la guerra civile, no? Tutte questi ottoni, questi strumenti sono andati a finire sui mercatini, sono andati a finire nel mondo così, dove la gente lo poteva acquistare per pochi soldi, insomma. Per cui in realtà questo è stato il motivo che li ha fatti conoscere, no? Anche se, proprio se vogliamo andare alle origini, sembra che siano stati proprio alcune band di mariachi che arrivavano dal Messico.
Dal Messico.
Esattamente, che hanno fatto conoscere appunto questi strumenti ai neri americani, e che poi li hanno usati anche loro, insomma, no? Per cui una storia, come vedi, anche qui si intrecciano politica, storia, geografia, insomma, no? È un mondo interessante.
Ecco, una parentesi, ricordavi New Orleans, colgo l'occasione per ricordare un festival che Radio Popolare seguirà, poco distante, un'oretta da Milano, la prossima settimana inizia l'Ascona Jazz, che è l'unico festival gemellato con New Orleans, solo musiche che arrivano da New Orleans. Poi loro sono fortunati, hanno anche il lago, per cui possono fare il battello facendo finta che il lago diventa un ramo del Mississippi, e sul battello si suona. Per i 10 giorni del festival non si mangia la carne salata, ma jambalaya, il gambo, anche la cucina, quindi fa un po' ridere in Svizzera, però invece è una figata. Comunque ve lo raccontiamo poi nei prossimi giorni. Roberto, noi stiamo andando sempre di corsa, perché poi c'è il libro che vi ho detto, che ve le racconta tutti, il libro è la storia della black music. Se abbiamo detto gli spiritual, il blues, abbiamo accennato al soul e al sound di New Orleans. Sappiamo tutti che la musica da qualche anno a questa parte, con tutte le sue evoluzioni, è l'hip hop e il rap. Se dobbiamo cercare i padri putativi di questo genere musicale, e ne parli ovviamente nel tuo libro, non possiamo non pensare a musicisti come Gil Scott-Heron o i Last Poet.
Assolutamente sì, infatti sono stati i veri precursori, anzi sono stati riconosciuti come veri precursori, tant'è vero che alcuni pezzi vengono poi presi dai rappers e vengono poi dopo clonati in qualche modo e poi messi nei loro pezzi, no? Naturalmente debitamente lavorati. E sì, questo è un fenomeno che segue la fine delle Black Panthers sostanzialmente, che finiscono verso la fine degli anni 70 la loro storia, perché l'FBI le smantella anche con una non poca violenza.
Cruentemente,
infatti. E quindi nei ghetti delle tre grandi città, New York in particolare, rimane poco di politico, no? Rimane di politico, e quindi sono le gang a farla da padroni in quel periodo, che appunto impongono tutta una serie di regole, che sono regole malavitose in realtà, no? Ma sono dettate dalla povertà. Il Bronx in quel periodo è il posto forse peggiore di tutto l'Occidente, non a caso se ne parla, no? Se ne parla quando si deve dire un posto che fa orrore, si parla di Bronx. E allora, se si vuole proprio capire la nascita del rap, bisogna proprio cercare di capire che cosa succedeva nel Bronx in quegli anni, da metà degli anni 70 in poi, no? Dove le contraddizioni del sistema americano erano veramente palesate. I primi a raccogliere da un punto di vista politico l'eredità delle Black Panthers sono stati proprio i Last Poets e Gil Scott-Heron, che hanno cominciato Gil Scott-Heron in particolare ha cominciato a fare un disco che era semplicemente parlato, perché in realtà doveva essere un susseguirsi di poesie, di poesie piuttosto impegnate, ovviamente, no? Se avesse avuto successo quel disco, il suo discografico gli disse: ti farò incidere anche un disco. Il disco ha avuto successo e Gil Scott-Heron ha iniziato la sua carriera. Arriva questa voce.
Sì, la sento. Noi fingiamo che sia qualcuno che si connette con noi dall'alto.
Non credo. No, dicevamo appunto Gil Scott-Heron e i Last Poets, anche loro tre musicisti assolutamente neri e tutti e tre impegnati politicamente, hanno iniziato appunto a utilizzare le poesie come metodo di comunicazione, no? Ritmando il testo, e qui ovviamente è già rap, insomma è l'inizio del rap che poi dopo avrà il successo che noi tutti conosciamo
e tutte le evoluzioni che abbiamo conosciuto. Io invito Folco Orselli, un altro ospite che è con noi questa sera, a raggiungerci sul palco. Ricordiamo tutti i Public Enemy che... ciao, benvenuto. Che si autodefinivano la CNN del ghetto. Sappiamo che l'hip hop è la colonna sonora delle periferie. E a proposito di periferie, io aprirei una parentesi chiedendoti qual è il lavoro che invece tu hai fatto nelle nostre periferie, nello specifico nella periferia di Milano.
Allora, è da 5 anni che mi sono imbarcato in questo viaggio, io diciamo alla scoperta dei nostri confini, perché le periferie sembrano confini, e quindi ho cercato di capire come vivono i ragazzi lì, soprattutto gli artisti, i giovani artisti, che purtroppo, come si sa, quando vengono a Milano vengono immediatamente, possono vivere in quei luoghi perché i prezzi sono allucinanti, già le periferie cominciano a diventare alte, anche in quel senso. E ho cercato di capire a che punto siamo. Io ero un giovane folco che andava in giro con la chitarra e cercavo qualcuno che mi desse due dritte. Allora ho cercato di dire, vabbè, vengo incontro per tentare un collegamento con loro, e arti di ogni tipo, partiamo dalla musica, si passa dalla letteratura, la danza, e mi sono rivolto agli artisti perché credo che gli artisti siano costretti alla visione, cioè siano costretti a cercarsi, a migliorarsi, e possono essere da esempio a tutti quegli altri ragazzi che sono persi nella, diciamo, social solitudine. Quindi abbiamo messo in piedi questa serie di documentari, adesso ne abbiamo fatti due perché fare cinema è una cosa difficilissima, però insomma sto cominciando a restituire un po' il nostro lavoro e l'ascolto che abbiamo fatto nei quartieri.
Blues in Me, no?
Blues in Me, quartieri identità di Milano. L'ho fatto col blues perché credo che il blues sia una musica che non supporta la menzogna. Cioè, puoi fare finta di fare il rockettaro, puoi fare finta di fare il poppettaro, puoi fare finta a volte anche di fare il jazz, se impari tutte quelle scale, ma il blues, se fai finta, è ridicolo. E quindi ho tentato di approcciarmi con questa idea, ecco. Con questa questione di, come dire, la voce è tornata.
È la voce divina, è tua. Sì, è la...
sì. Vogliono bene.
E ho capito che i ragazzi, i giovani, comunque quando gli racconti una storia, soprattutto per l'hip hop di cui parlavate prima, il rap, che ha un'assoluta filogenia col blues, perché il blues è il nonno, il funk, diciamo, è il padre, e i figli sono l'hip hop, il rap. Per cui c'è una, come dire, familiarità nella questione e... ho cercato di raccontare, loro sono a che si dica, sono molto attenti i ragazzi se gli racconti qualcosa in tono non paternalistico, ecco, sono molto aperti all'ascolto, anzi hanno proprio voglia.
Ecco, no, è il tuo peccato, era Roberto, No, io mi ero illuso di qualcosa di divino, che era il telefono di Roberto Caselli. Benissimo, l'abbiamo messo a fuoco. Nel frattempo Folco ha imbracciato una chitarra e che cosa ci fa ascoltare?
Vi faccio sentire una mia canzone che racconta proprio di luoghi esterni.
Periferia.
Sì, una periferia.
Quasi.
Sì, la piazzale Maciachini.
Esatto.
Poi dipende, le periferie si sono allargate nel tempo, per cui... Però è un blues. Vieni con me, vieni a piazzare Maciachini. Sono tutti buoni, bimba, a portarti a spasso sui navigli. Io invece no, io ti prendo e ti porto in piazzale Maciachini. Tra un vecchio chiosco, due mignotte e sei tombini. E di giorno passano, tu vedessi, in piazzale Maciachini. Le fidanzate d'altri fiori con sui bracciali di perline che non si comprano nel giro dei bastioni, ma che ti importa se non svuotano i bidoni. Noi siamo come il bus che sferragliando copre il coro dei mendicanti e dei pendolari del lavoro. E il tuo sorriso qui mi brilla come un candeliere e ci rischiara un quarto di monolocale. Io mazzo mando di basso per pubis down on pubis down. Passi da pubis pa pubis down on woman at the end of the metti su golfino, Ezio, metti su golfino, vieni con me, vieni a piazzare Maciachini, ci siederemo sopra al ceppo coi panini e lì davvero io ti giurerò il mio grande amore, ripareremo dalla pioggia in un portone. Uè, con una scarpa sposta un melograno marcio, ho fatto il mercato, scioglie i capelli, mi guarda in faccia, mi fa uno slancio. E io che ti rimiro ancora la mia bella stella, e in questo slargo che non c'ha una cosa bella. Ehi, ma chi l'ha detto che si vive solo a Saint-Tropez? Io ci sto bene in questo spiazzo insieme a te.
po' come il pianto quando non lo puoi frenare. Beh, mi viene da dire che l'amore non importa dove sta, che sia in un buco delle calze oppure nella siccità. Ostia, mi è nato un altro mal di schiena, ma che importa, passerà. Tu intanto attaccati alla criniera, che stasera si volerà, e metti in palio tutta la scatola dei soldini di papà, e partiremo per un altro grande giro di città, che partirà, che partirà da piazzale Maciachini, e io ti riregalerò la mia verginità. Ti insegnerò il segreto dell'ubiquità qui in piazzale Maciachini, due mignotte, sei tombin, bas boom diare bas botero bas good and all bubu uomo.
Paul Corselli,
grazie.
Che ci ha consentito un viaggio che da Clarksdale ci ha portato fino a piazzale Maciachini.
Esatto.
Dell'incredibile. Il pretesto di questo viaggio è il libro di Roberto Caselli, La storia della Black Music, un libro che si offre a più palati, sia a chi vuole avere un primo approccio con questo mondo, nel senso che magari conosce dei brani ma vuole saperne di più, ma anche a chi di questa musica si è sempre interessato e scopre qualche curiosità. Per esempio, noi spoileriamo niente, sono 300 rotte pagine, però una storia di quelle che mi ha divertito e che non conoscevo, ti chiederei di raccontarcela, è quella di Bunk Johnson. Il titolino è Una dentiera per riprendere a suonare.
Bunk Johnson era un cornettista, cioè un trombettista di New Orleans della prima ora. Aveva suonato insieme a Buddy Bolden, che è il grande mito, no, di New Orleans, l'iniziatore di tutto, sembra. E poi quando la banda di Buddy Bolden si è sciolta, perché Buddy Bolden ha cominciato a dare i numeri a un certo punto e l'hanno internato in un manicomio, lui ha cominciato a suonare con ancora un po' con altre band, ma poi se n'è andato e ha fatto un lavoro molto molto più modesto, insomma, non aveva particolare velleità per la musica. Poi si è perso nel tempo e quindi nessuno ha più saputo nulla di lui. Poi Sidney Bechet e il fratello dentista hanno deciso di cercarlo e l'hanno ritrovato in un paesotto dove lui faceva una vita abbastanza misera e non poteva più suonare perché in una rissa gli avevano spaccato i denti. Ne aveva prese tante, insomma. E quindi la fortuna, il dentista, gli ha fatto una dentiera perfetta e Bunk Johnson ha ripreso a suonare.
È una delle tante storie che trovate sul libro di Roberto. Abbiamo sostanzialmente finito il tempo a nostra disposizione. Sarebbe bello richiamare tutti i musicisti
sul
palco. Noi ci proviamo, anche se abbiamo solo due microfoni, non lo so quello che riusciremo a fare. Vedo il nostro fonico che si mette le mani nei capelli, ma perdonaci, noi vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Io intanto vi ricordo che con Live Pop andremo avanti ancora sino alla fine del mese e vi butto lì il programma della settimana prossima. È un mese particolare questo, storicamente parlando. È un mese in cui, quando abbiamo parlato dell'assassinio di Matteotti, no, in questi giorni, beh, c'è stato un assassinio ad opera dei fascisti meno conosciuto, ma altrettanto grave, uno dei tanti che avvennero, è l'assassinio di un tranviere, di uno che guidava un tram a Milano. Ecco, settimana prossima parte un podcast tutti i giorni alle 20:30 che racconta la storia di questo tranviere, curato da Luca Gattuso, dal nostro Paolo Maggioni, e da tante altre persone che hanno dato una mano a costruire questo podcast. Noi giovedì vi invitiamo a venire alle 20:30 che l'ascoltiamo insieme, la puntata di giovedì, andrà tutti i giorni dalle 8:30 alle 9, e poi a seguire dalle 9 in poi ci saranno tutte le persone, sono veramente tanto, che hanno lavorato per costruire questo podcast e potremo parlare con loro. Questo è il programma di Live Pop di giovedì prossimo. L'ho tirato un po' in lungo per dare tempo ai nostri ospiti. Cosa combinano, Roberto?
Mi sembra che abbiano deciso di fare qualcosa, giusto?
Uno, lui ha deciso, noi andiamo dietro. Io
al volo, dove c'è possibilità di beccarvi se avete delle date in giro in questo periodo? Un sito dove trovare...
Certo, il sito è maxandveronica.com, dove c'è scritto tutto, perché io non mi ricordo.
A fine giugno siamo a Milano comunque, suoniamo... possiamo dire dove si suona?
Certo!
Allo Spirit di Milan.
Allo Spirit di Milan, perfetto. Allora... Per chi è qua in sala, là in fondo ci sono i libri di Roberto per un elegante firmacopie. Roberto, grazie mille.
Grazie a voi.
E grazie a tutti i musicisti che sono venuti a trovarci. Folco, Eugenio, Max e Veronica.
Max Bernardi e Veronica Sbergia. Grazie.
Grazie
Claudio Costone.